Questa storia finisce una decina di anni fa con un filmato che arriva alle redazioni di tutti i giornali. Si vedono due persone all'interno di una stanza fare felicemente a pezzi, saltandoci sopra, degli strani quadri, cornici comprese, tra resti di vecchie pagine di giornali, materiale acrilico, singolari tessuti di un colore bianco un po' ingiallito. A finire distrutte con grande cura sono ben 39 opere dell'artista Piero Manzoni, che il Tribunale Civile di Milano ha ritenuto false. E a distruggerle con entusiasmo sono quelli della Fondazione Manzoni, guidata dagli eredi dell'enfant prodige dell'avanguardia milanese anni 60, scomparso molto giovane dopo aver inventato, fra l'altro, le scatolette con la merda d'artista, messe in vendita come geniale provocazione sul mercato dell'arte. Mercato dell'arte che oggi valuta a prezzi stellari le opere di Manzoni, purché autentiche, ovviamente. E dunque sono certamente dei falsi quei lavori di Manzoni fatti a pezzi dagli eredi nel film spedito a tutti i giornali? Il proprietario delle 39 opere, uscito sconfitto dalla causa civile, non è uno qualsiasi. È Giuseppe Zecchillo, baritono del Teatro alla Scala, quasi 200 opere liriche eseguite sui palcoscenici di Mezzomondo, anche insieme a Pavarotti. Figura notissima anche come rappresentante sindacale degli artisti scaligeri e membro del consiglio di amministrazione del teatro. Non di meno, però, Zecchillo è finito a processo davanti al giudice penale con l'accusa di aver contraffatto quei 39 lavori di Piero Manzoni. Però non c'è dubbio che all'inizio degli anni 60, a Brera e al Bar Giamaica, quando sono tutti e due davvero giovani, Zecchillo e Manzoni si conoscono e si frequentano, forse diventano anche amici. E di sicuro, quando l'artista muore improvvisamente, nemmeno trentenne, per un infarto, è proprio il giovane cantante lirico ad acquistare, in sua memoria, quel garage in via Fiori Chiari 16, nel cuore di Brera, dove Manzoni creava le sue opere e dove Zecchillo apre il suo di studio e sul muro esterno fa apporre la lapide che ricorda il giovanissimo interprete dell'arte concettuale. Non c'è dubbio, del resto, che Zecchillo è tra i primi all'epoca a credere alla genialità di Manzoni e a mettere insieme una collezione delle sue opere, non solo acquistandole da lui, spiegherà il baritono, ma anche da commercianti e artigiani di Brera che le avevano ricevute da Manzoni come pagamento di piccoli debiti. E allora, sono davvero tutti falsi i lavori della collezione Zecchillo che molti anni più tardi vengono fatti a pezzi con il via libera del tribunale? Avviato lo scontro giudiziario con gli eredi Manzoni tempo prima, quando Zecchillo cerca di far ricomprendere le opere che possiede nel catalogo ufficiale dell'artista, ormai star del mercato, dopo un'interminabile battaglia di perizie contro perizie, testimonianze di esperti e conoscitori, sfilata di testimoni e conoscenti del baritono e del pittore, l'ultimo verdetto in sede civile, come si è visto, dà ragione alla fondazione e conclude per la falsità di tutte e 39 le opere possedute dal baritono. Una sentenza di primo grado, in realtà, ma che non viene impugnata dagli eredi di Zecchillo, il baritono è nel frattempo scomparso, e diviene perciò definitiva. Qualche anno prima, però, il cantante lirico ha avuto almeno la soddisfazione di venire assolto dall'accusa di contraffazione in sede penale. Assolto? Com'è possibile? Sì, è possibile perché il giudice penale, diversamente da quanto farà in seguito il suo collega in sede civile, di fatto allarga le braccia e sostiene l'impossibilità di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'autenticità o la falsità di certe opere d'arte contemporanea, soprattutto concettuale, dove le analisi scientifiche sui materiali utilizzati, spesso di uso comune, talvolta non danno certezze, e dove, in ultima analisi, scrive in sentenza, ci si deve affidare ai giudizi dei critici d'arte, magari espertissimi, ma che in fondo esprimono giudizi personali. Tra le opere di Manzoni possedute da Zecchillo e alla fine di questa storia distrutte come false, c'è anche un uovo con impronta, uovo su cui l'artista aveva impresso un'impronta digitale bagnata con l'inchiostro, esempio in anticipo sui tempi di un'arte da consumare, da mangiare. Nel corso dell'indagine coordinata all'epoca dalla procura, addirittura i carabinieri del RIST di Parma accerteranno che quella in realtà non è un'impronta digitale di Manzoni. Ma nell'assolvere il baritono Zecchillo dall'accusa di contraffazione, il giudice penale osserverà: non si può escludere che il maestro abbia realizzato l'opera con l'impronta di un'altra persona. Chissà se sulla banana di Catalan, arte da consumare venduta per 6 milioni di dollari, c'era proprio la sua impronta digitale.